Buongiorno, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre sulla Radio Pubblica Argentina all'estero, Radio Nacional Argentina, Radio Diffusión Argentina all'exterior. Oggi una giornata un po' fredda, a quest'ora in Buenos Aires, le 9 e 2 minuti, 12 e 2 minuti UTC, con 8 gradi Celsius di temperatura. Comunque in settimana, man mano che passeranno i giorni, la temperatura salirà un po', quindi arriveremo ai 19-20 gradi, anzi il prossimo lunedì. Saluto Berenice Vieto nella cabina di regia, saluto tutti voi, chi vi parla Marcelo Ayala, vi dà il benvenuto, andiamo subito con i titoli principali. Il ministro dell'economia Sergio Massa ha detto che dobbiamo generare i dollari necessari per pagare il Fondo Monetario Internazionale e non tornare mai indietro. Aereo dei voli della morte verrà esibito nello spazio della memoria della ex ESMA. Sono aumentate a maggio le esportazioni di litio argentino. L'inviato di Papa Francesco per la pace in Ucraina ha iniziato la sua missione a Mosca. Vino argentino, radiografia del mercato interno, frequenza e spesa pro capite. Galapagos, 1000 litri di gasolio in mare. Parleremo anche dello sport, Coppa Libertadores e Coppa Sudamericana, River e Tigre qualificate, imprese di Patronato e San Lorenzo. Ed ecco le notizie. Il ministro dell'economia Sergio Massa ha dichiarato che è un'ossessione che il prossimo presidente deve avere, chiunque sia, è quella di consolidare il programma di esportazioni per generare tutti i dollari necessari a pagare il Fondo Monetario Internazionale e non tornare mai più all'organizzazione. Parlando alla Rural nell'ambito della convenzione annuale della Camera delle Costruzioni, Massa ha rivelato che nelle prossime ore si conoscerà il programma per i prossimi 6 mesi con il fondo. In questo contesto il precandidato alla presidenza per Unión por la Patria ha assicurato che i 44 miliardi di dollari presi nel 2019 con il Fondo Monetario significano assumere traguardi, impegni e obblighi, significa rinunciare a parte della propria autonomia per legarsi a un programma. Pertanto un'ossessione che il prossimo presidente, chiunque sia, deve avere è quella di consolidare il programma di esportazioni per generare tutti i dollari necessari a pagare il Fondo Monetario Internazionale e non tornare mai più all'organizzazione, ha detto. Il primo brano musicale in questa mattina qui a Buenos Aires alle 12.06 UTC, Redonditos de Ricota insieme al suo Patricio Rey con La Hija del Fletero.
Volvió a Madrid donde parece que es feliz. Ese día RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina 面向世界。
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI.
L'aereo dei voli della morte, lo Skyvan matricola P51 della prefettura argentina, usato per far sparire i corpi di centinaia di detenuti clandestini della dittatura militare argentina, ha smesso ufficialmente di volare. Il governo argentino ha annunciato lunedì la sua riappropriazione per poterlo esibire adesso nello spazio per la memoria della ex ESMA,il maggior centro di detenzione clandestino da cui provenivano le vittime dei voli della morte. È tornato per ricordare che non si deve ripetere mai più, ha detto il fotografo italiano Giancarlo Ceraudo, presente alla cerimonia tenuta all'aeroporto Aeroparque di Buenos Aires, lo stesso da dove decollavano i voli della morte. L'inchiesta della giornalista ed ex detenuta della dittatura Miriam Lewin, condotta insieme a Ceraudo,ha portato al ritrovamento dell'aereo con tutta la sua documentazione e alla condanna dei piloti che operarono quei voli. È una sensazione contraddittoria vedere l'aereo. Abbiamo cercato per anni di riportarlo e adesso, che è qui, mi è difficile guardarlo. Non posso dimenticare che da lì hanno gettato il corpo di mia madre, ha detto Cecilia De Vicenti. Lei...è la figlia di Azucena Villafloro, fondatrice delle Madres de Plaza de Mayo, sequestrata l'8 dicembre nella chiesa della Santa Cruz e il cui corpo venne gettato in mare dallo Skyvan il 14 dicembre. Fino a che non abbiamo saputo dei voli, nella nostra mente non esisteva neanche la possibilità di immaginare un simile orrore, ha affermato da parte sua Mabel Careaga, figlia di Esther de Careaga,pure tra i sequestrati della Santa Cruz. Per Lewin, il ritorno dell'aereo e la sua esibizione saranno importanti per combattere il negazionismo sempre presente nei confronti dei crimini della dittatura militare argentina dal 1976 al 1983. Música ahora con Andrés Calamaro, la canción intitulada La espuma de las orillas.
A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar. A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar. Como siempre te vas a reír.De algo gancho que te diga yo y te vas a dormir abrazándote siempre a mí. Que para siempre te voy a esperar, para siempre te voy a querer. Que para siempre te voy a esperar, para siempre te voy a querer. Como siempre te voy a pedir, para siempre querernos así. La corriente del río que vino te trajo hasta mí.Vengo liviano como la espuma de las orillas, a contramano de la resaca del carnaval. Mi sentimiento va a durar, el fuego no me va a quemar. Ya no tengo espinas clavadas en el corazón. A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar. A lo lejos se escucha venirLo que el río no quiso contar. Como siempre te vas a reír de algo gancho que te diga yo y te vas a dormir abrazándote siempre a mí. Que venga liviano como la espuma de las orillas, a contramano de la resaca del carnaval. Mi sentimiento va a durar, el fuego me va a recordar. Ya no tengo espinas clavadas en el corazón. Que ya no tengo espinas clavadas en el corazón. siempre te vas a reír de algo gancho que te diga yo, y te vas a dormir abrazándote siempre a mí. A lo lejos escucha venir lo que el río no quiso contar. A lo lejos escucha venir lo que el río no quiso contar. Como siempre te vas a reír de algo gancho que te diga yo, y te vas a dormir abrazándote siempre a mí. Y ya no tengo espinas clavadas en el corazón. Ya no tengo espinas clavadas en el corazón.
In Argentina le esportazioni di litio continuano a aumentare. Lo riferisce un comunicato del Ministero dell'Economia, che ha spiegato che a maggio sono stati esportati 60 milioni di dollari e che quello ha comportato una crescita su base annua del 17%, segnando il record storico del mese analizzato. Il litio ha rappresentato il 19% delle esportazioni totali di estrazione mineraria a maggio. Nei primi 5 mesi dell'anno l'export ha raggiunto i 369 milioni di dollari, crescendo dell'84% interannuale, e inoltre le quantità esportate nel cumulato hanno mostrato un aumento del 12,3%. Molto bene, ora la musica di Serú Girán e il suo interprete principale Charlie García, accompagnato da David Lebón, Pedro Aznar e Oscar Moro. Negli ultimi giorni c'erano un po' di informazioni un po' fake sulla salute di Charlie García, ma invece si trova bene con qualche acciacco normale dell'età. Quindi ascoltiamo Serú Girán nel periodo più importante della sua storia, tra il 77 e l'81, con la canzone La grasa de las capitales.
Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente remita, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta.
No se va a acabar. We'll
trances más.
L'inviato di Papa Francesco per la pace in Ucraina ha iniziato la sua missione a Mosca. Il cardinale Matteo Zuppi è arrivato a Mosca per promuovere gesti di umanità a 3 settimane del suo viaggio a Kiev. E mentre il Ministero degli Esteri russo ha smentito che riceverà il porporato italiano. Zuppi, arcivescovo di Bologna, è arrivato a Mosca ieri sera per una visita di 2 giorni per cercare di generare azioni per contribuire alla soluzione della tragica situazione in Ucraina, come annunciato dal Vaticano, per spiegare una seconda tappa della missione di pace del presidente della CEI. Secondo fonti vaticane, tra le attività del cardinale è prevista per mercoledì una messa nella cattedrale cattolica della capitale russa dedicata all'Immacolata Concezione, sede dell'arcidiocesi metropolitana. L'arrivo di Zuppi a Mosca insieme a un funzionario della segreteria di Stato vaticana rappresenta la prima visita a Mosca di un alto funzionario della Santa Sede dall'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina nel febbraio 2022 e sarà incentrata su incontri con i leader religiosi. In questo contesto le aspettative sono rivolte a un possibile incontro con il patriarca ortodosso Cirillo o Kirill, il più importante leader di questo ramo del cristianesimo predominante in Russia, che è diventato un alleato di Vladimir Putin nell'aggressione all'Ucraina. Ascoltiamo un po' di musica argentina del folklore con il Canto al Rio Uruguay per Aymana.
Misionero y trepado por el Moconá se va tu canto de sol. Uruguay, gigante en una jangada azul cayendo hacia el mar. Por el Uruguay yo me quiero ir buscando la flor del amanecer y allá en el confín rumbo a San Javier. Gigantesca Curillo en una jangada azul cayendo hacia el mar. Uruguay, sombrero de paz, corredera soy, fuego, monte y sol. Por el
Molto bene amici e amiche, con l'informazione dello sport, la prima notte dell'ultimo turno di Coppa Libertadores e Sudamericana sorride alle squadre argentine. Tutte e quattro le compagini impegnate nella notte passano il turno. Il River in Libertadores, il Patronato conquista la Sudamericana, mentre San Lorenzo e Tigre volano ai sedicesimi. Parliamo del River Plate contro le Strongest della Bolivia, missione compiuta per il River che batte 2-0 The Strongest al MAS Monumental e stacca il biglietto da secondo. Per gli ottavi di finale di Coppa Libertadores, stessi punti del Fluminense, il River si qualifica secondo per differenza reti. Atletico Nacional di Colombia contro il Patronato dell'Argentina, ha vinto il Patronato in terre colombiane 1-0, si assiste all'impresa del Patronato che in terra colombiana conquista tre punti preziosissimi che permettono, grazie alla contemporanea sconfitta del Melgara, di chiudere il girone da terza classificata e di approdare in qualità di ripescata ai sedicesimi di Coppa Sudamericana. Parliamo anche del San Lorenzo dell'Argentina contro le Estudiantes Mérida del Venezuela. Ha vinto il Cuervo 4-1, appeso ad un solo filo di speranza. Il San Lorenzo compie un autentico miracolo realizzando 4 gol. La squadra di Buenos Aires stacca il biglietto dei sedicesimi grazie alla contemporanea vittoria del Fortaleza. E per ultimo, San Paolo del Brasile ha vinto la partita contro il Tigre dell'Argentina 2-0. Nonostante la sconfitta nel Morumbi, il Tigre cade in piedi e si qualifica ai sedicesimi di finale come seconda del gruppo H.
Scupa bien lejos, Yugoslavia, Holanda. demasiado larga, con rumbo a imagen de escena.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina, 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI.
RAE presenta 10 argentini che hanno commosso il mondo. Estela De Carlotto, l'instancabile nonna. Gli anni della democrazia senza proibizioni, che durarono dal 1973 al 1976,furono di enorme agitazione politica e sociale in Argentina. E dopo anni, la partecipazione giovanile alla vita politica e alle organizzazioni di rappresentanza degli studenti era all'ordine del giorno. Nel 1974, i corpi parapolizieschi dell'ultradestra si manifestavano con episodi di violenza, assassini, minacce ad artisti, scienziati ed intellettuali, dando origine alle prime partenze per l'esilio.
Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la junta militar.
Tuttavia, il colpo militare che assunse il potere il 24 marzo 1976 istituzionalizzò un comando operativo con centri di detenzione e lo sterminio degli oppositori. In quel contesto nacque la figura del desaparecido ed il furto di bambini nati in prigionia. Estela De Carlotto viveva a La Plata, una città distante 60 km da Buenos Aires, la capitale argentina. Lavorava come maestra rurale. Ebbe 4 figli. La più grande si chiamava Laura ed era una studentessa universitaria che militava nel peronismo. Pochi mesi dopo il colpo, sua madre l'avvertì del pericolo che correva.
Figlia, le cose si mettono male. Abbi cura di te. Tutti i giorni ascoltiamo cose terribili qui alla Plata.
Però, mamma, non sono così importante. Non perseguiteranno me.
Il marito di Estela aveva una piccola impresa e quando sua figlia sentì il pericolo in agguato, accettò di prestarle un furgoncino affinché portasse via le sue cose. La destinazione era Buenos Aires. Doveva allontanarsi dalla Plata.
Babbo, porto via le mie cose e ti restituisco il furgoncino. Mettiamoci d'accordo.
Lau, la cosa deve rimanere fra me e te. Non coinvolgere tua madre. Io ti do il furgoncino e quando arrivi mi avverti.
Le ore passarono, però la conferma di Laura non arrivò in tempo, il che fece supporre suo padre che qualcosa di grave fosse accaduto. Carlotto uscì disperato a cercarla e fu sequestrato. Era il primo agosto 1977, inverno. Estela era disperata. I comandi le chiesero $30,000 per liberare suo marito. Lei, senza raccontare il suo dramma, raggranellò i soldi. Eppure, quando Guido Carlotto ritornò dalla cattività, nessuno credette alle sue parole.
Però Guido, non è possibile che facciano quello ai carcerati. Stai allucinando. Devi calmarti.
Estela, te lo giuro. Portano ragazzi giovani tutti i giorni, di giorno e di notte. I commissariati non si fermano. E vi è gente con la divisa da lavoro della fabbrica. Molte donne. Li picchiano, li strappano i capelli, le stuprano, le grida si sentono ad ogni ora. Cosa succede a Lau? Voglio avere notizie di mia figlia.
Questo è il ricordo di Estela.
Il 25 agosto 1977, mio marito fu liberato. Aveva perso 15 kg. Parlò 8 ore di fila raccontando le torture, le vessazioni.
Il tragitto fra ospedali e commissariati alla ricerca di suo marito fu per Estella un primo esercizio di quello che avrebbe dovuto attraversare poco tempo dopo, con il sequestro di sua figlia, il 26 novembre 1977. Laura, 22enne, era incinta di 2 mesi e mezzo. Laura fu detenuta desaparecida nel centro clandestino di detenzione La Caccia, che funzionava nei dintorni della città di La Plata.
In un incontro con studenti delle scuole medie superiori, questo è il racconto di Estela De Carlotto.
Io salì a buscarla.
Uscì a cercarla. Con miedo. Paura. Senza saper cosa fare.
Pude llegar hasta el general Vignone.
Potei arrivare fino al generale Vignone, che in quel momento era segretario della giunta. Lo pregai che la trasferissero al potere esecutivo, che non la uccidessero.
Me dijo, señora, hay que hacerlo.
Mi disse, signora, bisogna farlo.
Estaba implícita la muerte.
Ed in quel farlo era implicita la morte.
Questa nuova tappa della sua vita fece sì che abbandonasse l'insegnamento e cercasse di rintracciare sua figlia. Estela si rese conto che non poteva continuare da sola e si unì ad un gruppo di donne che vivevano la stessa situazione e che avevano cominciato a lottare insieme nell'aprile 1977 per trovare i loro figli e nipoti. Quella è l'origine delle Madri di Plaza de Mayo e di quello che sarebbe stato Abuelas di Plaza de Mayo, l'associazione umanitaria di cui Estela sarebbe divenuta presidente. Madri e nonne di Plaza de Mayo scelsero un simbolo che identifica l'integrità e l'etica alla ricerca della verità: il pannolino bianco dei loro figli e nipoti, piegato sulla testa e annodato a modo di fazzoletto. Il fazzoletto bianco delle pazze della piazza.
Mentono.
Sono 2 anni che siamo così. Mia figlia era incinta di 5 mesi. Mio nipote deve essere nato ad agosto. Vogliamo sapere dove sono i nostri figli, vivi o morti. Non sappiamo se siano malati. Che disperazione, signore.
Attraverso una donna tenuta in prigionia e quindi liberata, la famiglia Carlotto seppe che Laura doveva dare alla luce nel giugno 1978, che se il bambino fosse stato maschio si sarebbe chiamato Guido, come suo padre, e che le avevano promesso che la nonna l'avrebbe potuto ritirare dalla Casa Cuna, un'istituzione per l'accoglienza dei bambini orfani o abbandonati. Secondo quanto accertato, il parto ebbe luogo nella data indicata, però in un reparto di maternità clandestino montato nell'ospedale militare centrale di Buenos Aires. Laura poté stare con Guido appena 5 ore. Glielo strapparono quando la trasferirono nuovamente alla Caccia. 60 giorni dopo, Laura fu uccisa dal personale militare dell'area di operazioni 114. La sua salma fu consegnata ai suoi genitori in un commissariato.
Estela spiega dinanzi alla giustizia italiana come è stata informata sulla morte di sua figlia.
Ese mensaje fue impactante.
Questo messaggio è stato molto forte.
Pensamos con alegría, Laura vuelve.
Abbiamo pensato con molta allegria, Laura ritorna.
O me entregan mi nieto.
O mi consegneranno mio nipotino.
Pero también pensábamos que le hubiera pasado lo peor.
Però abbiamo anche pensato che poteva essere successo il peggio, che fosse stata uccisa.
Íbamos mi esposo, un hermano mio e io.
Eravamo mio marito, un mio fratello ed io.
Para ver qué noticias tenían.
E volevamo appunto vedere che notizie avevano.
Nos recibe el subcomisario en su escritorio.
Ci ha ricevuti il vicecommissario.
Nos muestra
nella sua scrivania.
El documento de Laura.
Ci ha fatto vedere il documento
Nos
di Laura.
Dice, la conocen.
ci ha chiesto, la conoscete?
Dijimos sí, es nuestra hija Laura.
Abbiamo detto sì, è la nostra figlia Laura.
Y dijo, lamento informarles que ha fallecido.
E ci ha detto, mi dispiace dirvi che è deceduta.
No puedo explicar lo que sentí.
Non posso spiegare quello che ho sentito in quel momento.
Yo soy muy tranquila.
Sono una persona molto posata, molto tranquilla.
Pero le dije al comisario, ustedes son unos asesinos.
Però ho detto al commissario, voi siete degli assassini.
La tenían secuestrada.
L'avevate sequestrata.
Ustedes la mataron.
Voi l'avete uccisa.
¿Dónde está mi nieto?
Da quel momento Estela si pose un traguardo. Non avrebbe più avuto sua figlia, però suo nipote era ancora vivo e doveva trovarlo. Quanto più lavoravano le nonne, più decifravano la verità. Reclamarono la comparsa dei loro familiari dinanzi ad ogni tribunale, dinanzi alla Chiesa Cattolica Argentina, negli orfanotrofi, con presentazioni alla Commissione Interamericana dei Diritti Umani, all'Organizzazione degli Stati Americani, alle Nazioni Unite. Riuscirono a raccogliere informazioni riguardanti una cifra sconvolgente. I bambini sequestrati e appropriati nati in prigionia erano oltre 400. Fra di loro vi era Guido. I processi andavano avanti, vi era più informazione, però le madri e le nonne subirono una dura sconfitta nel 1989, quando il governo del presidente Carlos Menem decise di graziare tutti i repressori e di porre fine all'azione giudiziaria. Nel 1992 fu creata la Commissione Nazionale per il Diritto all'Identità, un organismo che ospitò la prima banca dati del DNA, il che avrebbe permesso ed ha permesso che gli adulti giovani che hanno dubbi sulla loro identità possano accertarla e confermare in modo scientifico la localizzazione dei nipoti scomparsi. Un giorno, quando suo nipote avrebbe compiuto 18 anni, Estela gli scrisse una lettera.
Quando Guido, mio nipote, compì 18 anni, gli scrisse una lettera che mi nacque dal cuore. Volevo dire qualcosa a lui che non conosco, che non ho mai visto, a cui voglio tanto bene, ed il desiderio che lui qualche giorno ci venga a trovare.
Se encuentre con nosotros.
Un lavoro costante, paziente, enorme delle nonne consentì l'accordo con diversi media affinché trasmettessero un messaggio chiaro e diretto, incentrato sulla gioventù.
Se sei nato fra il
1975 ed il 1983 ed hai dubbi sulla tua identità, contatta le nonne di Plaza de Mayo. Ed i nipoti cominciarono a comparire. In pochi anni ne sono stati individuati 80 che hanno recuperato la loro identità. Lei, intanto, raccoglieva per Guido, suo nipote, ricordi della sua lotta, magliette dei congressi internazionali e conferenze cui aveva partecipato, spille, alcuni oggetti con valore affettivo, con l'illusione di darglieli guardandolo negli occhi, pronunciando il suo nome. Ed una volta dichiarò:
se non riuscissi a ritrovare Guido, mi rimarranno loro, i nipoti delle altre nonne, che sono pure miei. E se un giorno recuperi la tua identità, Guido, e io non ci sono, qualcuno ti darà tutto quello che ho messo via per te.
Nell'agosto 2014, ormai 83enne, e dopo aver ricevuto innumerevoli premi ed onorificenze in Italia, Francia, dell'UNESCO, lauree honoris causa di università, una notizia commosse Estela ed il mondo. Il nipote della presidente delle nonne di Plaza de Mayo era stato ritrovato. Oltre 180 testate dell'Argentina e di 20 paesi si diedero appuntamento nella conferenza stampa in cui, finalmente, si conobbe il viso di Guido, chiamato dalla sua famiglia di adozione Ignacio Urbán, residente ad Olavarría, provincia di Buenos Aires. Il nipote recuperato numero 114, Guido Ignacio Carlotto, accanto a sua nonna.
No puedo seguir cantando esta pena que apaga mi corazón. No puedo ver la luz sin desfallecer, hiriendo de piedra el camino.
Yo soy Ignacio.
Io sono Ignacio Oguido, perché lei è molto ferma in quella decisione. Sono un po' scosso, è poco tempo fa che è successo questo, e mi sembra meraviglioso e magico tutto ciò che sta accadendo. Ed io vorrei che questa situazione che tocca a me servisse un po' per chiudere queste ferite aperte tanto tempo fa, e che in qualche modo io ho la fortuna di far parte di questo piccolo processo di cicatrizzazione.
Di questo piccolo processo di cicatrizzazione.
E Stella disse allora:
è difficile che mi vediate piangere, sono sempre stata così. Mi faccio carico dei miei problemi, non voglio disturbare. Soltanto le mie amiche sanno quello che ho attraversato e ho ricevuto una contenzione meravigliosa. Sono molto felice di aver mio nipote accanto a me.
Alcuni mesi dopo, Papa Francesco ricevette Stella e Guido Montoya Carlotto in Vaticano. In quell'occasione, la Presidente delle Nonne confermò la sua richiesta affinché la Chiesa Cattolica aprisse i suoi archivi perché si diffondesse quello che sapevano in quegli anni ed in questo modo collaborare con la verità. E fu pure pubblica una ritrattazione.
Quando uno sbaglia, deve riconoscerlo, perché persistere nella menzogna è ripudiabile. È stato un errore vincolare Jorge Bergoglio alla dittatura o ad affermare che fosse complice dei delitti.
Le nonne, nel loro costante però incorruttibile percorso, hanno ormai ritrovato 122 dei 400 nipoti e sono state candidate in più di un'occasione al premio Nobel per la pace. RAE Argentina al Mondo ha presentato 10 argentini che hanno commosso il mondo. Stella De Carlotto, l'instancabile nonna.
Staff, produzione generale Silvana Rejaneda, Marcelo Celoyala. Copione Dario Burstin. Speaker Caritina Kozulic, Marcelo Celoyala. Attore Beatriz Del Giovanino nel ruolo di Stella De Carlotto, Margarita Ayala nel ruolo di Laura Carlotto, Alberto Lucio Moscuzza nel ruolo di Guido Carlotto, il marito di Stella, Manuela Ayala nel ruolo di Guido Ignacio Montoya Carlotto. Edizione Matías Arresegor, Julián Carballo.
Porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol. Baja la noche, te oculta la voz. Y además thank you. doble del camino. Tus hojas siempre se agitan algo. Nena, nena, qué bien te ves. Cuando en tus ojos no importa si las horas bajan, el día se sienta a morir. Baja la noche, se nubla sin fin. Y además
molto bene, amici, siamo arrivati alla fine di questa puntata del nostro programma in lingua italiana. Come sempre è un piacere ringraziare l'operato nella cabina di regia di Berenice Vieto e chi vi parla, Marcello Ayala, vi saluta e vi aspetta domani in una nuova puntata di RAI Italiano sulla radio pubblica argentina all'estero. Ciao, a domani.